Le 8.42, buongiorno, benvenuti all'ascolto Todo Cambia, la puntata di questa mattina. Anche questa mattina apriamo la nostra trasmissione occupandoci di persone che sono in mare, in balia della situazione. Si parla adesso di un possibile corridoio umanitario con l'Olanda, insomma si specula mentre le persone sono in mare. Invece di, come dire, come chiedono anche tanti abitanti, avete sicuramente visto delle immagini che arrivano da Siracusa, di metterli a terra e dopo parlare. Si parla della Sea-Watch, il pubblico ministero ha detto nessun sequestro della nave perché non c'è reato, questo lo sapevamo anche noi, mentre invece sulla questione della 18 Salvini parla del suo possibile processo. Naturalmente la questione è ancora tutta politica, riguarda i rapporti con il Movimento 5 Stelle e altre cose, che le vite di quegli esseri umani su quelle navi non hanno niente a che fare. Saluto e ringrazio il nostro primo ospite, che è un grande scrittore e anche un formatore che ha a lungo frequentato quelle navi, Daniele Biella. Buongiorno, ben trovato e grazie.
Buongiorno a voi.
Che riflessioni stai facendo in questi giorni dove ancora osserviamo queste speculazioni mentre le persone sono lì nelle acque ad aspettare?
Penso che, come in altre occasioni, si stia lasciando veramente per ultima l'esigenza di queste persone, queste 47 in questo caso persone che sono a bordo da vari giorni, l'esigenza solo di trovare un luogo da cui ripartire, perché quello che vogliono queste persone è solo trovare un'altra speranza per fare una vita diversa da quella che avevano prima. Non vogliono nient'altro, non vogliono dar fastidio a nessuno, e questa loro esigenza non viene tutelata per i giochi politici a cui facevi cenno prima. Ovviamente le responsabilità si possono rimpallare tra Italia e Europa, però rimane il fatto che sulla loro pelle si sta giocando un gioco molto pericoloso, che altre volte appunto è stato giocato, e quindi la sensazione è quella che in fondo non si voglia proprio capire l'esigenza, cioè mettersi nei panni di queste persone, e quindi ancora una volta non si voglia affrontare l'argomento nella sua sostanza. Perché è tutto sono tutte delle situazioni che fanno sì che ci si posiziona da una parte o dall'altra, si fa la voce forte prima con uno Stato, cioè, poi con un altro, si gioca molto sulla bandiera, quando la bandiera non ha molto significato, perché l'ente umanitario che ha preso quella bandiera è una ONG, un'organizzazione non governativa, quindi c'è poco da chiedere al governo.
Cioè, l'Olanda, per favore Daniele, puoi spiegarla per bene questa cosa? L'Olanda non c'entra niente, cioè come se io faccio un incidente con una macchina targata Milano e l'incidentato vuole rifarsela col comune di Milano, cioè no, la spieghi questa cosa per cortesia.
Anche perché sì, perché le bandiere sono in mare, sono una consuetudine che non porta poi al governo stesso. Tutte le bandiere battenti Panama e dei cargo che arrivano in Italia, a questo punto allora bisognerebbe verificare ogni volta con il governo di Panama le loro autorizzazioni e tutto, quindi è strumentale questa situazione della bandiera. È chiaro che di base c'è una richiesta del governo italiano di condividere le responsabilità. Però anche questa richiesta, se in questo caso è evidente, dall'altra parte in sede europea invece viene meno, nel momento in cui per esempio l'Italia ha cambiato rotta per quanto riguarda la riforma del regolamento di Dublino, cioè questo regolamento che dovrebbe portare a una maggior condivisione. Ultimamente, dopo aver richiesto per tanti anni di cambiare questo regolamento, al momento del voto l'attuale governo italiano ha dato picche, quindi di fatto non ha sostenuto questa tesi dell'allargamento delle responsabilità. Quindi per questo che allora richiedere ai singoli stati battenti bandiera della ONG di turno più responsabilità suona un po' ipocrita, e da lì il ragionamento parte, perché alla fine davvero quello che rimane è la sensazione che, ribadisco, non si voglia affrontare il problema a fondo.
Salvini alle riunioni in Europa su Dublino non andava perché aveva altro da fare, ma questo, come dire, non sono fatti molto noti. La cosa interessante è che lui gioca sempre su cose invece che sono di senso comune. Sentito cosa ha detto dei parlamentari saliti sulla Sea-Watch? Possono portare a terra di tutto, no? Perché sono, ovviamente lì c'è le malattie di paesi esotici, strani, per cui i parlamentari che sono saliti a bordo possono portare poi a noi le malattie che albergano su quella nave, le cose proprio del popolino, mi verrebbe da dire. Però sembra che in questo momento abbiano molta presa.
non capisco proprio questo accanimento da parte di una persona che è comunque un ministro e comunque nel ruolo che ha dovrebbe fare gli interessi di tutto il popolo, nel senso che molte delle affermazioni riguardo alle malattie sono state smentite non da giornalisti, attivisti, ma organismi internazionali, indipendenti, tante altre appunto frasi, luoghi comuni vengono continuamente smentite dall'ONU, dall'UNHCR, dall'Alto Commissariato per i Rifugiati. Quindi parlare continuamente dividendo la popolazione, lavorando sulla non conoscenza di molte persone del fenomeno è una modalità distruttiva che purtroppo davvero crea dei solchi tra la popolazione, crea dei litigi, crea delle situazioni per cui è sempre continuamente un noi contro loro e questo alla lunga sfianca proprio la qualità, no, della democrazia, della nostra quotidianità, dei rapporti tra le persone, dei conflitti costruttivi, perché fondamentalmente i problemi ci sono e vanno affrontati.
Certo, non c'è dubbio. Ci racconti che succede su quelle navi dove appunto l'assenza di conoscenza permette di tutto? Sono navi dove alberga il terrorismo, le malattie, questa è l'assenza di conoscenza. Tu ci sei stato su quelle navi, ci fai uno spaccato, un quadro?
Sì, a settembre 2017 ho passato 8 giorni a bordo della nave Aquarius, ONG SOS Mediterranee, e ho testimoniato direttamente il salvataggio di 371 persone in 3 salvataggi diversi e di 16 nazionalità, tra l'altro. Quello che ho visto è da una parte l'assoluta eccezionalità di quegli avvenimenti, ovvero è incredibile, è pazzesco che a un certo punto nel nulla del Mar Mediterraneo appaia un puntino e in questo puntino ci siano tantissime persone a bordo di un gommone che potrebbe affondare da un momento all'altro, e quindi ti chiedi veramente l'umanità dov'è nel momento in cui dei trafficanti mettono queste persone sul gommone senza voler sapere che fine faranno, perché una volta che hanno preso i soldi non interessa a loro se ci sono le navi dell'ONG, della Guardia Costiera, qualcuno che li salvi. E quello che succede lì è che ci sono persone, volontari o meno, c'è chi magari agisce con un rimborso, non sono tutti volontari, per esempio quando c'era Medici Senza Frontiere, il loro lavoro che fanno in tante parti del mondo lo facevano anche lì, sono pronti a entrare in azione, a aiutare le persone in difficoltà. Un lavoro, io non ho mai visto così tanto, un mix così forte di umanità e professionalità, persone di ogni nazionalità e di ogni età. Basti pensare che la ragazza più giovane che c'era a bordo quando ero io, che tra l'altro era quella che andava per prima a parlare con le persone del gommone in difficoltà, una ragazza inglese di 20 anni che si chiama Mary, quindi proviamo a pensare a un ventenne italiano, europeo che decida di fare quel tipo di azioni per alcuni mesi della sua vita, ci rendiamo conto anche della scelta personale di queste persone. Quello che ho visto è davvero questa umanità molto forte e questa voglia, che poi è anche il motivo per cui le ONG sono andate in mare, di denunciare quello che sta accadendo. Le ONG sono andate in mare, ricordiamolo, perché denunciavano la politica europea che pensava troppo a controllare i confini e non aiutare le persone in difficoltà e a scardinare il meccanismo dei trafficanti. Quindi quella normalità, diciamo, della scelta, anzi eccezionalità ma anche normalità della scelta di dire faccio qualcosa per qualcun altro, è quello che motiva le persone che sono lì. Io l'ultima cosa che vorrei dire, appunto, mi sono trovato, è stata un'esperienza ovviamente più forte che abbia mai vissuto, ho cercato di viverla distinguendo dal mio lato giornalistico da quello personale. Devo dire che però non c'è stata nessun'altra occasione in cui ho vissuto così tanto l'assurdità di queste immigrazioni gestite in questo modo, per cui persone arrivano a dirti, come è successo anche a me, appena vengono salvate, non morire in Libia, no? Non voglio più tornare in Libia, piuttosto sarei morto in mare, che è una frase che spesso si sente, ma è proprio così. E se provi a metterti nel punto di vista di queste persone, faresti anche te la scelta. Ed è una scelta tragica se ci pensiamo, perché ci sono dei genitori che mettono anche dei bambini su questa barca, e non è una colpa come purtroppo qualcuno dice, ma è proprio un modo per cercare per i propri figli un futuro migliore dove non sai che non c'è nel luogo in cui sei partito.
Grazie per essere stato con noi, Daniele Biella.
Grazie a voi.
Grazie e buona giornata. C'è stato